pensato nei giorni passati di proporvi una mezza pagina dai Promessi Sposi, una mezza pagina celebre. C'è stata quella notte angosciosa per l'innominato che ha rapito Lucia, la sequestrata, e alcune parole di Lucia l'hanno toccato nel cuore. È stata una notte insonne, addirittura ha pensato al suicidio, lo ha evitato così pensando ad alcune conseguenze. E siamo sull'albeggiare. Sentì, stando così in moto a sedere, sentì arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non so che d'allegro. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa lontano, e dopo qualche momento sentì anche l'eco del monte che ogni tanto ripeteva il concento e si confondeva con esso. Di lì a poco sento un altro scampanio più vicino, anche quella festa, poi un altro. Che allegria c'è! Cos'hanno di bello tutti costoro? Saltò fuori da quel covile di pruni e, vestitosi a mezzo, corse ad aprire una finestra e guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia. Il cielo era tutto una nuvola cenerognola. Ma al chiarore, che pure andava poco a poco crescendo, si distingueva nella strada in fondo alla valle gente che passava, altra che usciva dalle case e s'avviava tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle feste e con una alacrità straordinaria. Che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia? E data una voce ad un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello rispose che andrebbe subito a informarsene. Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulli, abbrigate a coppie, soli. Uno, raggiungendo chi gli era avanti, s'accompagnava con lui. Un altro, uscendo di casa, s'univa col primo che rintoppasse e andavano insieme come amici ad un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune. E quel rimbombo, non accordato ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, pareva per così dire la voce di quei gesti e il supplimento delle parole che non potevano arrivare lassù. Guardava, guardava, e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa. Le campane, il suono delle campane, sono ancora un richiamo. Certamente non segnano più i ritmi della nostra giornata. I ritmi sono i più diversi oggi, sono cambiati. E poi altri suoni si aggiungono, si sovrappongono, i suoni più diversi. Ed anche l'ombra del campanile non raggiunge più tutti gli uomini, neppure tutti i parrocchiani. La società è cambiata, come sappiamo, eppure le campane per noi ripetono un appello, un richiamo. Vieni, fratello, il Padre ti chiama, c'è un posto anche per te. È questo che il suono delle campane suggerisce ai cristiani. Vieni, Padre, ti aspetta un posto. Come dire che è Lui il Signore della nostra vita, il Signore con la S maiuscola, il Dio della vita. E noi apparteniamo ad una storia più grande, il nostro orizzonte è più grande di quanto non siano gli anni della nostra vita. E molte volte vi confido, quando mi trovo per un battesimo, e dico sempre, penso, e poi invochiamo anche adesso i santi, un lungo elenco di santi, questo bimbo viene inserito in questa storia grandiosa, che non è soltanto storia di peccato, di fragilità, ma è storia di santità, di bene, di vita. Questa piccola creatura immersa nell'acqua, immersa in questa grande storia. Ma anche quando con le lacrime diamo l'addio ai nostri cari, e quella bara è qui, davanti a noi, noi cantiamo alleluia, perché la vita ancora viene, in pienezza non è finita. È meraviglioso questa storia più grande nella quale noi siamo inseriti. E poi la domenica, il giorno del Signore, giorno del risorto, che è qui con noi, che ci parla, che spezza per noi il suo pane, che ci dice le parole giuste, le parole vere di cui abbiamo bisogno. Potremmo, guardando lei la Vergine, nel giorno del Signore ripetere sempre: l'anima mia magnifica il Signore. Gli dice grazie, riconosce, mi salva, mi libera. L'anima mia, di generazione in generazione, trasmettere ai nostri figli, ai nostri ragazzi questa gioia, il Magnificat. E anche incontrarsi fra amici, sentirci famiglia di Dio. E più volte quando ero parroco mi sono sentito dire, sì, noi la domenica andiamo anche fuori quando siamo lontani, però quando siamo nella nostra chiesa, nella nostra parrocchia, la messa è diversa, siamo a casa nostra. Ed è giusto che sia così. Non siamo i nomadi della fede. Una chiesa non vale l'altra. Dobbiamo vivere anche, direi, fisicamente, materialmente queste appartenenze. Povero uomo oggi, si vive debolmente l'appartenenza alla sua famiglia, debole l'appartenenza al suo gruppo, debole l'appartenenza alla società, per una presunta libertà che rimarca la fragilità. La solitudine non è ricchezza, è una condanna di cui possiamo essere liberati. Uno scrittore nordamericano ha lasciato scritto queste parole, l'ho letto molti anni fa, ma mi fanno sempre pensare molto. Dice così: che l'uomo, senza autentiche occasioni festive, ripeto, autentiche occasioni festive, diventa qualcosa di meno di un uomo, una zanzara senza origine e destino, meno di uomo. È nella festa che ritrovo la verità di me, che mi metto in relazione con gli altri, che mi sento assieme, che mi sento fortificato, che mi confido, che mi sento parte. Se manca tutto questo, sono meno uomo, zanzara, senza origine, senza destino, nulla, nessuno. Sono parole forti, ma credo confermate dalla verità della cronaca di ogni giorno. Eppure non basta neppure essere all'ombra del campanile, bisogna fare chiesa, restauro. L'avete restaurata questa chiesa molto bella, dignitosa, elegante, ce lo diremo anche dopo nei nostri colloqui, poi gli occhi vedono ed è gioia che si avverte, si sente dentro, no? Però non basta restaurare l'edificio, credo che dobbiamo anche restaurare ciascuno di noi. Noi siamo la chiesa, noi formiamo la chiesa. Ecco allora propizia la parabola che abbiamo ascoltato oggi, del padre dei due figli che li chiama a lavorare nella sua vigna. Questo padre lo sapete benissimo chi è, chiamati tutti a lavorare nella sua vigna, che è una vigna fertile e ciascuno di noi una vite selezionata per produrre frutti buoni. E quest'uomo chiama i suoi figli per lavorare e il primo le dice, notate la risposta, nella traduzione che abbiamo ascoltato, sì, Signore. Il testo originario dice, io, Signore. brutto però quel signore, mi fa pensare a padrone. Non sento un atteggiamento di figlio e di padre. Poi quel io, tremendo quel io. Poi in realtà diventa un no. L'altro dice di no, poi ci ripensa e diventa un sì. Non sono mica due mostri questi ragazzi, e sono la verità di ciascuno di noi. Molto spesso il cuore è diviso, un po' sì e un po' no. Questo e quello. Due anime, oppure se volete una maschera, e il volto autentico che c'è dietro. La maschera per apparire, per essere di fronte agli altri. Quel volto vero che ci fa essere coscienti dei nostri limiti, della nostra fragilità e del nostro peccato. E non stiamo bene fin tanto che non si ricompone l'unità fra la maschera e il volto. Sarebbe un dissidio interiore, duro da sopportare. San Paolo, ai cristiani di Filippi, un brano bellissimo anche questo che abbiamo ascoltato, pensate, una comunità carissima a lui, sempre solidale, sempre vicina, scrive dal carcere, è stato più volte in carcere, almeno 3 volte in luoghi diversi, forse questa scritta dall'ultima, nell'ultimo periodo di detenzione nel carcere Mamertino a Roma, è quasi il sapore di un testamento. E dice, ma bellissimo, come potrebbe dire un padre, forse era capitato anche voi, a me per ministero più volte, anche mio padre, francamente, le ultime parole, vi raccomando, voletevi bene, siate uniti. Così lui, rendete piena la mia gioia, io sono in carcere, ma sono lo stesso nella gioia, se voi avete un medesimo sentire, se rimanete unanimi, con un'anima sola e concordi. Bellissimo. La mia gioia siete voi. Se queste voci mi giungono nel carcere, io sarò nella gioia. E poi alcune raccomandazioni. Non fate nulla per rivalità o vanagloria. L'esibizione, il protagonismo, fa male in tutti gli ambienti. Quindi non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, sottolineiamolo, con tutta umiltà, humus, terra, i piedi a terra, consapevoli della verità di noi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Gli altri superiori a se stesso. Come dire, scoprire il bene che c'è negli altri, non essere parziale, non avere gli occhiali colorati. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, quindi ecco il modello, il quale lasciò il cielo, non si vergognò di farsi uomo, morì sulla croce, il patibolo dell'ignominia, del fallimento, della vergogna, ma da lì il Padre lo ha riportato nella gloria. Noi non abbiamo altri modelli che questo. Non a caso la croce domina sempre le nostre assemblee, il modello più grande dell'amore e anche del cristiano. La conclusione, se questo sarà il nostro stile, preoccupati non di noi ma degli altri, consapevoli del servizio che siamo chiamati a rendere all'umanità, della chiamata che il Signore ci ha rivolto, e non faremo l'acqua della tristezza, della rassegnazione, ma neppure l'aceto della ostilità, dei rapporti difficili, duri, spietati, ma il vino buono della gioia e della presenza, segno della presenza amorevole di Dio in mezzo a noi. Che la Vergine Maria, presente a Cana di Galilea, durante le nozze, quando venne a mancare il vino, che la Vergine Maria non faccia mancare ai nostri giorni, nelle nostre chiese, questo vino, il vino della festa, questi frutti buoni che possiamo e dobbiamo portare al mondo per la vita degli uomini.